chiaro che il padre Lanteri ha vissuto in tempi interessanti come le nostre, i nostri, con tante complessità, però era uno proattivo che sapeva indirizzarsi ai problemi del suo tempo, delle debolezze, e organizzare altri. Adesso sentiamo padre Patrice che ci parlerà, sì, se ho sentito. Ah, sì, ma prima?
Non
so, oh, ok. Subito padre Armando.
Cercherò in questa conferenza di darvi alcune annotazioni sulla spiritualità del padre Lanteri. Da che cosa nascono queste annotazioni e in che cosa consistono queste annotazioni? Preparando la mia tesi sul cammino spirituale del Lanteri, ho proceduto come metodologia di lavoro di dividere la vita del nostro fondatore in cinque stadi, in cinque periodi, e cercare di analizzare quei cinque periodi per cercare di cogliere come si è svolto il suo cammino spirituale, quali sono stati gli elementi che hanno di più inciso nella formazione della sua spiritualità. E potrebbe evitare. E in questa breve conferenza quello che vi vorrei dire è quello che ha colpito a me nello studio che ho fatto. Quello che mi ha fatto capire che lì c'era una chiave, c'era un qualcosa che mi dava una luce nuova, un colore nuovo, che mi faceva sentire di conoscere più l'intimità del Lanteri, di capirlo e quindi di amarlo di più. Allora, che cosa mi ha colpito nella prima fascia con cui ho diviso la sua storia, che è dalla nascita alla vestizione clericale? Vestizione che a quei tempi si faceva all'inizio degli studi teologici, quindi dalla nascita dal 59 al 77, al 1777. Mi ha colpito la figura del padre. Ringrazio il professor Rossetto, che ha inquadrato un po' bene, no? Questa impronta che Lanteri ha ricevuto dalla famiglia, questa figura di questo padre dotto, devoto della Chiesa, devoto di Maria, che affida questo bambino quando muore sua mamma a 4 anni, Margherita Fenoglio, e lo affida alla Madonna dicendogli appunto: da oggi questa sarà la tua mamma. Ma non solo per l'impronta per quanto riguarda la devozione alla Madonna, ma l'impronta per quanto riguarda lo spirito scientifico del padre, che era medico e voleva spingere suo figlio sulle vie della scienza, voleva fare di suo figlio un matematico, uno scienziato, e impostò poi tutta la sua educazione con una metodologia molto seria. E io, mentre leggevo come questo papà aveva impostato il programma educativo di suo figlio, dicevo: ma se fossi stato io non avrei resistito, no, non avrei resistito. Però mi ha fatto capire che quel programma non era stato recepito come l'avrei recepito io, come una gabbia che mi avrebbe chiuso, no? ma è stato recepito da Lanteri bene, perché lui ci trovava bene in questo programma, perché faceva parte della sua indole. La morte stessa della sua mamma da bambino, la morte successiva di sua sorellina e altri lutti, soprattutto prima di quell'episodio che ci fu nella sua vita di giovinezza, dell'entrata nella certosia di Pesio, dove lui voleva farsi certosino, probabilmente anche perché era da poco morta sua sorella 24enne, e quindi un ragazzo molto segnato dalla sofferenza, molto segnato dal lutto e molto segnato anche da questa presenza bella di questo papà che si curava di lui con una educazione in cui lui interveniva, lui dialogava, lui raccontava da anziano anche che con suo padre parlavano anche a tavola e parlavano di cose serie, di cose di scienza, di cose importanti. Possiamo pensare anche che parlassero anche di religione, di attualità. Quindi un'educazione che ha ricevuto già al dialogo sin da quando era fanciullo. E di questa fascia giovanile rimane in lui anche una certa impronta matematica. Dice il Cagliari, grande studioso a cui dobbiamo molto, io personalmente devo anche la mia tesi, perché la raccolta del materiale praticamente l'ha fatta lui con anni e anni e anni di studio, poi sono arrivato io e ho preso il suo lavoro, e infatti l'ho dedicato a lui perché veramente ha studiato una vita il Lanteri. E dice il Cagliari, nei suoi scritti troviamo uno stile che vorremmo chiamare matematico, uno stile sempre tormentato e insoddisfatto, che va continuamente in cerca dell'espressione più chiara, della parola più propria, più adatta a tradurre il suo pensiero. Di qui le frequenti cancellature, correzioni, pentimenti, aggiunte, le numerazioni, le divisioni, le famose graffe dei suoi fogli, le parentesi, le graffe che raccolgono intere righe e interi capitoli, dando a molte sue pagine manoscritte la forma schematica e caratteristica di una equazione algebrica. Possiamo dire che questo periodo della sua vita è servito a formare quell'Anteri pacato, quell'Anteri che domina la situazione, quell'Anteri che ha un'alta stima del metodo, quella metodologia che imparerà proprio da suo padre, fare le cose con metodo, con programma, e che farà sì che sceglierà gli esercizi apostolici, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio come metodo, perché lo riteneva il più efficace per la conversione delle persone. E quindi possiamo vedere in questa prima fase, scusate, della sua vita questa impronta paterna. La seconda fase della sua vita, che sarebbe gli studi teologici che fece all'Università di Torino. E in questa parte, mentre nella prima parte della sua vita non abbiamo documenti, che sono rarissimi, alcuni accenni e niente di consistente, in questa parte della sua vita abbiamo molti documenti, per cui possiamo dire molto. Che cosa ha colpito a me personalmente studiando questo periodo della sua vita? Come momento illuminante della sua spiritualità, quella sua appartenenza all'amicizia di cui prima il dottor Rossetto ci ha parlato così diffusamente, e che sono una chiave di comprensione eccelsa, particolare e fondamentale per capire Lanteri, perché lui non solo fu membro di quelle associazioni, non solo aveva fatto nell'80, se non sbaglio, il voto come amico cristiano di vivere con fedeltà il regolamento degli amici cristiani, ma queste associazioni, la A, che era di provenienza dei collegi gesuiti, dei gesuiti, e l'AC, l'amicizia cristiana e l'amicizia sacerdotale di fondazione del DISVAC, queste associazioni lui le ha dirette in prima persona per 30 anni. E quindi, se noi vogliamo conoscere Lanteri, dobbiamo veramente calarci nella spiritualità di queste associazioni che hanno avuto lui come membro particolare e come formatore di queste associazioni, dei membri di queste associazioni. Allora, quali caratteri importanti ci sono in queste associazioni che possono dare una luce sulla sua spiritualità? Quello che a me ha colpito in un modo molto forte è stato che non si tratta di associazioni qualunque, ma si tratta di associazioni di uomini e donne infuocate dall'amore di Dio. Vediamo se lo becco. Ecco, riguardo all'amicizia cristiana, si poteva proporre solo a coloro che abbiano dello zelo per la gloria di Dio, uno zelo forte che costituisce la loro passione dominante, in modo che possano dire con il velo zelante delle anime: un fuoco sono venuto a portare. Questa mi è stata di una luce particolare, no? Anche per quanto riguarda la discussione internos della famiglia Oblata di quale dovrebbe essere l'indole dell'aicato lanteriano. Cioè, Lanteri ha lavorato, è vissuto, è cresciuto, ha maturato, ha formato in una in associazioni che avevano come comunanza uno zelo, ma non uno zelo qualunque, un grandissimo zelo. E se noi leggiamo negli statuti dell'azione, dell'amicizia cristiana, dell'amicizia sacerdotale, troviamo il rimando espresso a Caterina da Siena. Cioè, costoro erano formati alla scuola della spiritualità alta, dell'amore più grande per colui che ha dato la vita per noi e che Caterina nei suoi scritti ha propagato e ha promosso, un amore infuocato. Non mi metto più a descrivere tutta la teologia degli scaloni di Caterina da Siena, ma lei, i suoi amici, gli amici che lei forma sono quelli del terzo scalone, cioè sarebbe riferita alla via classica, a quelli che vivono la via unitiva, e che sono, ed è questo che mi ha dato tanta luce a me, negli statuti viene ripetuto, sono gustatori di anime, sono gustatori di anime. Per chi conosce Caterina da Siena capisce subito che cosa voglia dire. Bisogna fare tutta una spiegazione, perché il cibo di Gesù è la volontà di Dio, che è salvare le anime. Quindi il cibo di Gesù sono le anime. Questo cibo l'ha mangiato sulla croce, ha mangiato questo cibo sulla croce perché ha salvato le anime così. Allora, essere gustatori di anime significa essere persone che hanno consacrato la loro vita all'amore crocifisso, all'amore di Gesù, per salvare le anime. Queste erano l'indole spirituale che univa AA a C e a S. E questo potrà far dire un giorno al nostro fondatore: dobbiamo metterci sulla porta dell'inferno perché nessuno vi entri. Ma come mettersi? Con la santità della propria vita. E quindi, importantissimo per chi volesse conoscere lo spirito dell'Anteri, anche, ed è stato anche questo uno dei miei criteri di studio nel mettere avanti la mia tesi, conoscere quelle fonti a cui lui si è abbeverato, e quindi conoscere Caterina da Siena, in questo caso specifico, e così anche gli altri autori che sono serviti a formarlo. Un altro elemento che a me ha colpito tantissimo delle associazioni amicali è appunto l'amicizia. Ci sono pagine della AA, degli statuti della AA in modo particolare, che sono stupendi. L'amicizia viene vista come un dolce artifizio, perché le tensioni dell'ascetica, perché erano persone impegnate in un'ascetica seria, forte, austera, che oggi dà anche un po' fastidio, perché quando oggi dici Sant'Ignazio, tutti cominciamo, no? E queste persone erano formate alla scuola degli esercizi ignaziani con non semplicemente la pratica di quella settimana o di quel mese che hanno fatto una volta l'anno, ma con quello spirito degli esercizi che li accompagnava ogni giorno, con la meditazione fatta bene, con la meditazione preparata, con gli esami particolari, gli esami generali, con la lotta al difetto predominante. Erano persone impegnate con grande serietà, con le varie anche mortificazioni che facevano, e ci sono questi scritti all'interno delle AA dove dicono che appunto l'amicizia era un dolce artifizio che faceva diventare dolce tutto questo. Tutto questo faceva diventare dolce, cioè questa tensione forte, questo impegno, questa serietà, questa durezza di vita anche, questi impegni che avevano, diventavano dolci a causa dell'amicizia. E questo è vero. E se noi pensiamo la bomba di santità che è stata l'amicizia, e quello che hanno realizzato queste persone è incredibile. E lo hanno saputo realizzare appunto perché hanno saputo coniugare la serietà ignaziana con lo spirito amicale di San Francesco di Sales, che tra l'altro si dice che è uno dei cofondatori delle AA, non si sa bene, ma certamente era un membro. Lui a San Francesco di Sales è stato nei collegi gesuiti, ha vissuto nei collegi gesuiti, e certamente ha contribuito a dare a queste AA questo spirito amicale molto forte. In che cosa consisteva questo spirito amicale? Questo spirito amicale consisteva nel condividere la propria esperienza di amore al Signore, con condivisioni della propria esperienza. Addirittura si preparavano anche insieme, perché a quei tempi la comunione non era così permessa così frequentemente, amavano prepararsi insieme a fare la comunione, amavano fare la comunione insieme, amavano scambiarsi le loro esperienze intime dell'amore del Signore, amavano sovvenirsi nelle loro necessità, amavano stare insieme, amavano fare le passeggiate insieme. Dice, non c'era bisogno di costringere nessuno perché tutti amavano stare insieme. E in particolare nelle AA il motto era un cuor solo, un'anima sola. Questo mi ha colpito tantissimo, perché veramente vivevano questo che era lo spirito della Chiesa primitiva, un cuor solo, un'anima sola, uno spirito di amicizia. E la tensione altissima spirituale, martiri anche, rivoluzione francese, almeno 5-6, ma Virgilio dice anche forse di più, membri dell'amicizia in Francia, a Parigi, morirono martiri. Ma volevo leggervi solamente, se ci riesco, per dire a riguardo dell'amicizia cristiana a Parigi, quello che facevano queste persone. Un amico, per portare un esempio, aveva di continuo in circolazione per il prestito, cioè di quel movimento che ci ha spiegato il dottore, da 200 a 400 volumi. Un amico, cioè un laico, aveva da 200 a 400 volumi. E i singoli amici disponevano di un deposito di brochure, volantini, divulgativi della fede e della devozione da prestare e specialmente a regalare a dozzina e a centinaia. e non erano poi chiusi alla Francia, non erano poi chiusi. Il loro ideale era convertire il mondo. Chi li fermava quelli? Mica si fermavano nel senso che vedevano che qualcuno si convertiva. Il loro ideale era convertire il mondo. Molti di loro e attraverso di loro sono andarono, soprattutto dalla Francia, in missione, e diverse spedizioni di libri furono fatte anche in America da queste persone così infuocate. Poi, sì, questo più che colpirmi ha confermato l'aspetto della devozione al Sacro Cuore, l'aspetto della devozione a Maria, no? Mi sembra che si è parlato dell'atto di schiavitudine della Madonna, che il Montfort non era conosciuto a quei tempi. Fa parte un po' di una teologia spirituale mariana all'interno dell'AA, promossa all'interno dell'AA, soprattutto dagli scritti del Boudon, che parla appunto di questa pratica di schiavitù alla Madonna. Ma quello che mi ha colpito molto è che il Lanteri dipende, cioè ha attinto molto del suo spirito, da Santa Gertrude. Santa Gertrude, da lui citata da giovane, da lui citata da anziano prete, è importante per capire lo spirito mariano di padre Lanteri. E quando lui, spiegando la partecipazione alla messa, dice: sei indegno di partecipare, sei indegno di celebrare, sì, allora chiedi alla Madonna che ti presti lei il cuore, ti presti lei gli abiti, ti presti lei la sua dignità. Questo dove lo prende? Da Santa Gertrude. Lo dice lui espressamente. E ci tiene anche che noi oblati, nel nostro direttorio, abbiamo anche gli stessi insegnamenti, citando direttamente anche a noi Santa Gertrude, che è anche un'antisignana della devozione al Sacro Cuore, ed è quella che lui dice in un suo luogo, molto utile, e usa un termine che non mi ricordo qual è, forse squisito, squisita o speciale, perché le persone comprendino la confidenza in Dio. Gli scritti di Santa Gertrude sono squisiti per diffondere la confidenza in Dio. Oggi gli scritti di Santa Gertrude sono un pochino messi da parte perché non abbiamo la pazienza di entrare nella mentalità mistica e di comprendere il linguaggio simbolico, perché gli scritti di Santa Gertrude sono tutte visioni che vanno però interpretate, perché ogni visione racchiude un insegnamento, e l'insegnamento tramite queste icone raggiunge una profondità superiore all'insegnamento razionale, perché attraverso il simbolo si riesce ad andare molto più in profondità. E una delle luci particolari che mi ha colpito quindi è questa presenza di Santa Gertrude nella sua spiritualità mariana, in questa, come se vogliessimo sintetizzare la spiritualità mariana del nostro fondatore in un concetto, cosa intendeva lui, l'amore alla Madonna, cosa intendesse lui la devozione a Maria, possiamo dire semplicemente quello che lui stesso dice da anziano e da giovane: mettersi nelle sue mani come una vera mamma, perché lei ha veramente cura di te, e quindi con grande confidenza non avere timore di presentare a lei le tue necessità, perché lei ha cura di te, perché è vera mamma tua. Questa possiamo dire in sintesi la devozione alla Madonna. E poi un ultimo elemento importante, che emerge dalla partecipazione del nostro fondatore alle amicizie è, come dicevo prima, l'influsso di San Francesco di Sales, ma non semplicemente dal punto di vista delle relazioni amicali e dello spirito di amicizia spirituale, ma in riferimento alla dottrina spirituale di San Francesco di Sales, con quei due capisaldi che hanno intrito la formazione del giovane Lanteri, certamente ricevuta dal Disbach, che era la Filotea e il Teotimo, cioè l'introduzione alla vita teota, il trattato dell'amore di Dio di San Francesco de Sales, in cui conduce le anime a un'alta spiritualità attraverso la confidenza nella misericordia di Dio e quel famoso Nunc Cepi, ora ricomincio, che è tipico del nostro fondatore, che lui ha appreso alla scuola di San Francesco di Sales. E in questo periodo della sua vita lui scrive per se stesso un testo anch'esso fondamentale per chi vuole conoscere la sua spiritualità. Questo testo viene chiamato Direttorio Spirituale Giovanile, per distinguerlo dal Direttorio Spirituale che lui ha redatto per noi oblati di Maria Vergine. Questo è uno scritto densissimo, 22 pagine di protocollo, uno scritto che è una messa in bella di tanti altri suoi pensieri, presumibilmente scritto dopo un lungo periodo di esercizi spirituali, possibilmente avrà fatto il mese, si suppone, ma anche nella tesi del padre Kallegher è abbastanza evidente che sia stato così, ma è un'opinione comunque, che è l'impostazione spirituale di tutta la sua vita, della vita di questo giovane diacono che si prepara al sacerdozio, con connotazioni di una spiritualità trinitaria. Ecco, se leggiamo il nostro fondatore è bello vedere questo spazio, questa apertura, questo respiro trinitario, mariano, trinitario cristocentrico, dove lui desidera in modo particolare, in uno suo scritto dice, familiarizzare con Dio, familiarizzare con Gesù, assumere lo spirito del Cristo, perché in ogni nostra azione, familiarizzare con il Padre, familiarizzare con Gesù e assumere il suo spirito in ogni nostra azione, dimensione mariana di cui abbiamo già parlato, dimensione ignaziana, facendo sue tutte quelle prescrizioni, tutti quegli insegnamenti fondati sugli esercizi spirituali giornalieri, di cui ho parlato prima, e una connotazione, anche qui riprende gli insegnamenti di San Francesco di Sales per se stesso, quindi quel non scoraggiarsi, anche quegli insegnamenti che vengono dalla Filotea e soprattutto quell'allargare l'agere contra ignaziano, che è tipico della spiritualità ignaziana, delle regole della prima settimana degli esercizi, di combattere alla baionetta, si può dire, contro il peccato, apre l'agere contra di Sant'Ignazio all'atto di amore di San Francesco di Sales, mettendo l'atto di amore come arma di combattimento per vincere le proprie tentazioni. È una spiritualità anche liturgica, in quanto c'è tutta una tensione a fare in modo che quella liturgia che si celebra sia celebrata non solo con esteriorità, ma con affetto, con consapevolezza, con slancio, con amore. Questo, diciamo, nel periodo fondamentale della sua preparazione al sacerdozio. Il terzo periodo della sua vita, che ho messo dalla sua ordinazione sacerdotale alla morte del Disbach, cosa mi ha colpito in questo periodo? Mi ha colpito il fatto che lui era giovane prete e agiva in una grande scioltezza, una grande scioltezza, una grande, veramente lui, tutto il bagaglio spirituale del Disbat, di questo grande personaggio di cui ci ha accennato il dottor Rossetto, l'ha fatto suo, un po' Elia e Eliseo. Per cui voi vedete questo giovane prete che viene subito a capo di una grandissima organizzazione, perché il Disbach rimase a Vienna, ecco, per quell'episodio che connota anche un'altra particolare sfumatura della spiritualità lanteriana, che è l'affezione grande al Santo Padre. Prima di diventare prete si può dire che la sua preparazione al sacerdozio lui la fece insieme con il Disbach a Vienna per preparare la venuta del Papa Pio VI, se non sbaglio, io con i numeri non sono uno storico, faccio un sacco di gaffe, per preparare la venuta di questo Papa a Vienna in un clima dell'imperatore sacrestano di quel tempo, Giuseppe II, che voleva imporre alla Chiesa un'intromissione del governo, un'intromissione dell'imperatore. Allora andarono lui insieme con il Disbach, che si portò questo giovane diacono, per fare un'opera capillare con le persone, quindi con colloqui, con discorsi, con diffusione di volantini in favore del Papa. E questo fa vedere anche un altro elemento proprio nostro, che è questa affezione grande al Santo Padre. Per quanto riguarda questo terzo periodo, quello che mi ha colpito è stato appunto questo, il Disbach che rimane a Vienna, e il Lanteri ben presto prende in mano tutto, soprattutto quando nell'86 Virginio, che è l'altro aiutante del Disbach, va in Parigi a fondare l'amicizia parigina, che poi subirà il martirio, come prima ho anticipato. E noi vediamo questo giovane prete che dirige la grande, forma altri preti, diventa istruttore, di guida di altri preti per la formazione morale, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento ai preti di come guidare gli esercizi spirituali. Riguardo a questo fatto degli esercizi spirituali, vediamo da uno scritto del tempo del nostro fondatore che dice: si vede che il santo autore, cioè Ignazio, esegue con l'esercitante nel decorso di questi esercizi ciò che dice San Paolo: vi partorisco nel dolore finché non sia formato in Cristo voi. Cioè vede gli esercizi spirituali come il parto del cristiano. Cioè, dice, non a getto, ma a lavoro di scalpello, appunto come fa uno statuario con quel pezzo di legno con cui disegna di fare una bellissima statua, poiché prima egli lo dirozza, lo sbozza, dopo attentamente lo lavora, gli dà forma, finalmente gli dà l'ultima mano e lo perfeziona. Così un grande peccatore, entrato in questi esercizi, seppur li fa bene, se li fa bene, in pochi dì, in pochi giorni può diventare santo. Almeno quanto alle disposizioni interne, può diventare santo, abbiamo questa certezza, per questo lui mirava esclusivamente a questo e non voleva sentire altro, altre metodologie. E poi dice, ecco, quest'altra frase mi sembra importante per capire Lanteri: la persona quindi in pochi dì può diventare santo almeno a quanto alle disposizioni interne, null'altro gli rimane poi che il metterle in pratica con una fedele e costante pratica. Quindi qui noi possiamo capire l'impostazione lanteriana, che non è gli esercizi e basta, ma gli esercizi è il dopo esercizi, non è un tempo e poi basta, ma un tempo dove la persona riceve la capacità delle disposizioni, può attuare in sé delle disposizioni particolari di santità, di docilità allo Spirito Santo, e poi dice non gli rimane altro nel dopo esercizi di mettere in pratica con fedeltà e costante pratica, il che vuol dire poi, se noi vediamo un po' la sua opera, direzione spirituale. E nella sua direzione spirituale che cosa chiedeva? Chiedeva che si fosse puntuale ogni mese a fare il rendiconto di quello che avevano fatto. E quando chiedeva che cosa avessero fatto, si informava se avevano fatto la meditazione, e non mi riferisco alle sue direzioni con preti, ma con laici, no? Se avevano fatto la loro meditazione, se si erano proposti, cioè era gli esercizi che continuavano attraverso quelle indicazioni pratiche concrete che si erano imparate nel tempo stesso degli esercizi. Il quarto periodo poi della vita dell'Anteri, il periodo dell'occupazione francese, è un periodo ricchissimo che mostra tutta l'Anteri che viene, c'era quel libro Una croce per Napoleone, cioè tutto il suo lavoro per contrastare le prepotenze napoleoniche, prepotenze anche intellettuali del tempo, questa eresia varia di cui già ci ha accennato Rossetto. Ma ci sono in questo periodo dell'invasione napoleonica, ci sono tre anni particolari, gli anni che lui passò alla Grangia, perché appunto accusato, giustamente, anche se non trovarono grandi prove, se no che un documento della Chiesa, ma giustamente perché è interessante anche leggere la documentazione tra il, chiamiamolo questore del tempo di Torino con Parigi, dove parla dell'Anteri e ne parla come uno molto accreditato dalle persone che a tutte l'ore vanno da lui, che dirige molte persone nella vita dello spirito, sia aristocratiche sia gente del popolo, pensate che erano anche, lui dirigeva le persone sia a casa, sia andava nelle chiese dove aveva orari di confessione, la sua era stimatissimo ed era, aveva una mole di lavoro enorme, e lui in questi tre anni che fu costretto ad andare alla Grangia a Torino, nelle vicinanze di Torino, possiamo dire che acquistò la maturità più grande, perché lontano da quell'apostolato pressante che lui portava avanti nonostante una salute gracilissima, no? E dedicava molte ore all'adorazione del Santissimo Sacramento. In questo tempo probabilmente lesse il trattato della comunione del Vaubert, che lo arricchì di spunti e lo arricchì anche di comprensioni maggiori del mistero dell'Eucarestia e di grande fervore verso l'Eucarestia stessa. E fece lui stesso l'esperienza più profonda, quindi anche degli stessi esercizi ignaziani, e soprattutto studiò le opere di San Bernardo, di San Bonaventura, forse proprio in questo tempo ancora di più Santa Caterina da Genova e altri. Poi importante anche in questo tempo Dionigi l'Areopagita, quindi tutta la mistica apofatica, che lo portarono a un cammino, diciamo, che si nota già nella terza fase, una maggiore semplificazione, perché se voi vedete gli scritti dell'Anteri e gli scritti personali che riguardano la sua vita personale di preghiera, i suoi esercizi di pietà, vedete che a me l'impressione dava una grande pignoleria, no? Minuziosità. Ecco, minuziosità nelle cose, ma man mano che progredisce, e progredisce anche l'apostolato che fa, il tutto viene maggiormente semplificato, Lui nella terza fase arriva a dire mezz'ora di meditazione se si può. C'è un suo scritto che dice mezz'ora di meditazione se si può, perché era talmente preso, no? E quindi attua una maggiore semplificazione della sua vita spirituale come contemplativo in azione. È in questi 3 anni che vive alla Grange, c'ha veramente una maturazione mistica molto forte, molto forte. E lo aiuta, qui desidera la morte, qui sappiamo per certo anche da sue lettere, desidera la morte. Ci sono dei sonetti che non sappiamo se li ha scritti lui o se li ha copiati, però secondo me non ha rilievo, perché o l'ha scritti lui o lo ha copiati, se li ha scritti, se li ha copiati significa che li ha fatti suoi, no? Ci sono diversi sonetti sulla morte, alcuni dei quali sono alquanto particolari e simpatici, io nella mia confusione qui non li trovo più, mi sembrava, eccolo qua. Dice: Gesù dolce che respiri, fiamma bella di ogni cuore, se la voce mi vien meno parlerò con i sospiri. Se il mio cuore non sa ridire, quell'amore che mi arde tanto ha carattere di pianto. Farò noto il mio morire, seguirò per tutti i lidi quel Gesù che mi innamora, e saprà l'arena ancora che tu sol vita m'uccidi, che tu sol vita m'uccide, vieni pur morte gradita. Questo amore per il paradosso è tipico nelle preghiere dell'Anteri, c'è questi spunti che sono paradossali, fanno parte del suo carattere. Dice: ma si celi il tuo venire, morte celati, perché il gusto del morire non mi torni a dar vita. Vedete, questo è il Lanteri. Il Lanteri ha di queste, chiamiamole, puntate, no? Dice: si celi il tuo venire, o morte, perché il gusto del morire non mi torni a dare vita. Questo è il Lanteri. Cioè, questo è, si trova anche in altri luoghi, nelle sue preghiere, questa paradossalità. Poi dice: già m'annoia, o Gesù mio, questa di qua giù, e mi struggo per desio delle glorie di lassù, onde al cielo rivolto il viso, vo gridando e sospirando, paradiso, paradiso. No? E questo l'ho appreso, questa ansia, questo anelito alla morte, probabilmente l'ho appreso dalla vita di Santa Caterina da Genova, che visse un paio di anni con un desiderio struggente di morire, talmente struggente di morire che lì dove vedeva funerali lei prendeva un po' respiro. Questo desiderio struggente di morire le andò via a Santa Caterina da Genova, le andò via quando le permisero la comunione quotidiana. Quando le permisero la comunione quotidiana le andò via questo desiderio di morire. Però si nota alla Grangia che lui scrisse o copiò diversi sonetti sulla morte, e oltre sulla morte anche sul Cantico dei Cantici e sull'amore. Il commento di San Bernardo sul Cantico dei Cantici lui se lo stava rifacendo a modo suo, e nell'ambito di questo commento scrive anche qualche altra cosa che secondo me denota un carattere dell'Anteri che è poco conosciuto. Dice: quando, sta parlando dell'amore, quando in ogni tempo, dove in ogni luogo, come in tutti i modi, quando l'amore non vuole indugio, comincia subito, ancora oggi, dove fa un deserto dentro di te, un eremo solitario, come quanto più ininterrottamente, quanto più perfettamente, quanto più spesso, tanto meglio. Questo amore coniuga il dolce verbo amare per tutti i modi, unendo ovunque l'affetto all'effetto. Il cuore è in perpetuo moto, e qualunque cosa avvenga o qualunque circostanza si presenta, il cuore dice sempre amo. La lingua naturalmente comanda ognuno ama, la memoria nel pensiero del passato esclama gemendo, magari avessi sempre amato. L'intelletto, convinto di questa amabile verità, dice trionfante e con gioia, dammi di poterti amare senza fine. Questa è la grammatica dell'amore, ma il migliore di tutti è il modo infinito. E il modo infinito è la misura di amare senza misura. Ama, cioè esercitati in atti frequenti e intensi di amor di Dio ed estinguerai in te tutti gli amori perversi. Fa ciò che vuoi, cioè l'amore sarà in te più forte del timore, per non volere nulla che dispiace all'amato, neppure il peccato veniale. Ama e fa ciò che vuoi, e qualunque cosa faccia con ilarità e con sollecitudine la farai ottimamente. Ama e fa ciò che vuoi, cioè prega quando vuoi, ma ama e pregherai bene. Lavora quando vuoi, ma ama e lavorerai senza annoiarti. Divertiti quanto vuoi, ma ama e non esagerai né nel tempo né nella misura. Poi ci sono anche altri scritti che vi risparmio perché mi sembra che il tempo sta andando in cui lui si eleva nella contemplazione dello Spirito Santo, nella contemplazione dell'amore di Dio. E l'ultimo periodo della sua vita, il periodo in cui sarà caratterizzato dalla nascita della congregazione degli Oblati di Maria Vergine, cosa ho notato, cosa mi ha colpito di più? Mi ha colpito vedere che non c'era nulla di nuovo. Non c'era nulla di nuovo. Cioè, nella congregazione degli Oblati, in rispetto a quella che lui aveva vissuto nelle amicizie, non c'era una novità, c'era una continuità assoluta. Al punto che se noi prendiamo il direttorio spirituale giovanile che lui fece per sé da giovane, intriso di quella spiritualità che aveva ricevuto nelle AA e nelle amicizie, e prendiamo il direttorio che lui ha fatto per gli Oblati di Maria Vergine, ci sono molti punti in cui si possono sovrapporre. La spiritualità è la stessa. E questo mi ha fatto proprio convincere sempre più che veramente il suo rapporto con padre Disbach sia stato quello di Elia e Eliseo. Mi è sembrato proprio di percepire che lui abbia ricevuto la piena, perché il Disbach è stato una piena di santità, una piena di luce, una piena di intuizioni, l'abbia ricevuta e sia stato portato avanti facendolo suo e maturando, poi alla fine con l'istituzione della congregazione degli Oblati di Maria Vergine a riguardo del suo influsso e della sua opera sui preti, e abbia, diciamo, portato avanti tutto quello che aveva ricevuto con un'assimilazione piena. Per cui penso che per conoscere ancora meglio e sempre di più il nostro fondatore, veramente dovremmo rileggere, ristudiare tutta l'opera del Disbach. E qui mi fermo.